Quindi per me il dono è proprio l'equilibrio della natura.
Per me un dono è un amico e una persona che ti vuole bene.
Un dono per me è una cosa fatta con il cuore.
Quello che state ascoltando è Naturalmente Imparo, un racconto a più voci della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura, quali sono i principi che animano i progetti educativi e qual è il messaggio che vogliamo lasciare al mondo. Io, Federico Farcomeni, e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. In questa speciale puntata, dopo aver promosso e ricevuto donazioni da parte di tutti gli amici e le amiche di Casa Pedagogica, abbiamo ritenuto necessario e fondamentale soffermarci sul valore del dono. Per farlo, siamo andati vicino Biella a trovare Chiara Genova e la sua Fattoria del Dono, un vero salto nel futuro. Poi ci siamo affacciati al Master in Promotori del Dono. Venerdì 13 dicembre 2024 la Fondazione della Comunità Comasca ha voluto celebrare i suoi 25 anni di vita con un evento dedicato al valore del dono. Erano presenti il presidente Angelo Porro e Marco Pernice, educatore e regista teatrale. L'evento è stato anche l'occasione per presentare il libro La pietra scartata, curato da Bernardino Casadei, che ha spiegato ai presenti come la pietra del titolo si riferisca proprio al dono che, da valore scartato dalla società moderna, può e deve diventare pietra angolare per costruire l'edificio del futuro.
Le categorie del moderno sono, in questo ambito, egoismo e altruismo. Ma come diceva prima Porro, un donatore tendenzialmente dice che ha ricevuto più di quello che ha dato. E quindi cos'è? Altruista o egoista? Non coglie. La modernità dice che il dono non esiste. È un inciso. Nel nostro ordinamento, il diritto privato, il dono non esiste.
Il dono, come giustamente sottolineavi, crea una libera obbligazione, no? Cioè non c'è il controdono, ma c'è il donare a propria volta. E l'aspetto forse più bello, parlando anche di economia, è che il dono non crea un debito.
Un fondamento della società opera in questi tre passaggi: donare, ricevere, contraccambiare. Donare, il dono, la definizione del dono è uno scambio fondato sulla libertà, in cui ciò che importa non è la cosa scambiata, ma la relazione che si crea. Io dono, l'altro riceve ed esprime gratitudine per aver ricevuto e poi sente il dovere, da cui il debito se vogliamo, di restituire, ma non necessariamente, anzi, l'antropologia dice non nei confronti di chi ti ha fatto il dono, ma di altri.
Come fare dunque a ribaltare la percezione comune? Per Marco Pernice c'è un chiaro punto di partenza.
Quando ci rivolgiamo a qualcuno, non stiamo chiedendogli un dono, ma stiamo trasformandolo in un donatore. Cambia la percezione che può avere di se stesso.
Mentre dal canto suo, il presidente Angelo Porro ha fatto leva su esperienza e sentimenti.
L'esperienza, almeno una volta nella vita, forse più di una volta, di provare a donare qualcosa e averne una soddisfazione personale. Ed è quello che noi vogliamo continuare a dire. Guarda che il dono non è solo a beneficio di chi riceve, ma è anche molto a beneficio di chi dà. Forse non ci si accorge subito, però se ci proviamo a pensare un momentino, questa cosa la percepiamo bene. Mi piace ricordare quello che attorno a metà del 1700 scriveva Antonio Genovesi, il precursore dell'economia civile, come ci piace dire. E lui dice una cosa semplice: è legge universale che non si può fare la propria felicità senza fare quella degli altri, che è un po' il succo di quello che è del donare vero.
Chiara Genova ci ha accolto a gennaio nella sua cascina di Salussola, in provincia di Biella, e ci ha detto che secondo lei, più che sul sostantivo, è il caso di mettere l'accento sulla voce del verbo donare.
Perché il dono in sé è, diciamo, è l'oggetto che viene, o comunque l'azione che viene data, ma invece il donare è uno stato dell'essere, è un'azione continua, è un'azione che è in movimento costante e che ti mette di fronte ogni volta la possibilità di stare in chiusura o in apertura. Come esseri umani, ancestralmente, viviamo proprio nella paura. Lo vediamo, no? Nella vita quotidiana siamo circondati da persone che hanno paura di non avere abbastanza, di perdere, che qualcuno porti via ciò che è loro. E invece riuscire a spostarci nel cuore, poi sostanzialmente, e quindi nell'azione del donare, ti cambia la frequenza, ti cambia la vita, ti cambia l'atteggiamento. E allora provare a pensare che magari culturalmente riusciamo a creare un movimento di persona che dona gratuitamente, senza avere nulla in cambio, senza aspettarsi niente, solo per il piacere di donare, è tanta roba. È già una piccola rivoluzione, come dire.
Ma cos'è che rende così speciale l'esperienza della donazione? Bernardino Casadei sa che è un cammino di autenticità che può aiutarci a restare umani e ad accendere il motore della vita.
Chiaramente significa anche scommettere sull'altro, perché l'altro ha tutto il diritto di rifiutare il nostro dono, di non contraccambiare, non lo posso obbligare. Però se risponde, allora si crea un legame vero e non un legame strumentale. E l'idea è appunto proprio questa, di fare del dono un motore in tutta l'esistenza di tutta la nostra vita, perché ciò che rende umano l'umano. E ciò di cui noi oggi abbiamo più profondamente bisogno. Noi abbiamo una società in cui c'è troppa roba e alla fine siamo una società in cui alcuni bisogni fondamentali, il bisogno di essere riconosciuti come persone, il bisogno di vivere emozioni autentiche, il bisogno di avere relazioni che non siano strumentali, non vengono soddisfatti. Il dono è invece una strada che può aiutarci a soddisfare questi bisogni.
È lecito dunque chiederci se, in un futuro non troppo lontano, la valuta di scambio non sarà puramente finanziaria, ma piuttosto una condivisione, uno scambio di talenti. C'è chi dice che la società del futuro si baserà sulla gratuità e sul dono, perché donare significa offrire qualcosa perché ci si sente di offrirlo. E in questa ottica rientra il progetto di Chiara Genova e della sua Fattoria del Dono che sta nascendo e di cui ci ha parlato molto volentieri.
Allora, la Fattoria del Dono è un progetto che sta nascendo qui a Salussola Cascina Carrubi, uno dei tanti progetti, perché questo luogo che abbiamo comprato come famiglia si presta a tantissime possibilità, è una cascina con tanto spazio fisico per ospitare e tanto terra per creare tante cose, tanta che poi qui in Piemonte è poca. Nel senso che ci guardano, cosa volete fare con 6 ettari? In realtà noi che veniamo dalla Lombardia, per noi è tantissimo, perché in 6 ettari, per l'abitudine e per quello che vediamo, no, sul nostro territorio, invece ci sono tantissime possibilità. E diciamo è uno di questi progetti che avrà allo scopo, perché stiamo decidendo che forma giuridica darle, di creare cultura e esperienze di dono. Che non vuol dire che tu vieni a donare, vuol dire che tu qui impari piano piano a stare nell'azione del donare, che vuol dire, può voler dire, lavorare sulle tue paure, che può voler dire capire cosa significa star nel cuore, con quali forme e quali tecniche posso agevolare la mia abitazione nel cuore, che può voler dire invece servire, che può anche voler dire vengo e prendo, sto in vacanza, mi rilasso, in uno scambio continuo tra chi è qui, chi arriva, chi va. Ecco, questa è un po' l'idea. È nata un po' dal nostro desiderio, mio di Luigi, di mettere a disposizione quello che è nostro e di dire se hai bisogno di rigenerarti, questo originariamente, vieni e stai con noi. Può voler dire rigenerarti proprio, magari hai bisogno di, come dire, un percorso di terapeutico, di benessere, ma anche semplicemente hai bisogno di stare immerso nella natura e farti la tua vacanza. E poi da lì, piano piano, invece poi le cose con me non sono mai ferme, statiche, e quindi sta pian piano nascendo questo grosso progetto, intorno al quale si sta muovendo già tantissimo, perché come dicevamo prima è da pochissimi mesi che siamo qua e stanno già avvenendo cose magiche, da persone che donano a maestri, insegnanti a livello internazionale che arrivano, portano il loro sapere. Ci sono tante persone che stanno donando. La settimana scorsa una persona, Chiara Parlatini, ha detto: Chiara, ti regalo un laboratorio di argilla. E io le ho detto: certo, ma io lo allargo. E quindi c'erano 12 persone a giocare con l'argilla, a giocare. E quindi questo è quello che pian piano si andrà creando, con tanti poi spunti. Finora è tutto basato sul passaparola e su quello che è il lavoro che io ho fatto negli anni.
Ma allora, in funzione del fatto che ci troviamo a vivere insieme l'esperienza quotidiana di casa pedagogica, ci siamo chiesti come fosse possibile insegnare a donare ai nostri bambini e alle nostre bambine. E per Chiara c'è solo una risposta.
Come esseri umani, proprio dal punto di vista psicologico, abbiamo bisogno di costruire un'identità e una protezione di quello che è nostro, e quando non avviene è problematico poi per l'individuo adulto. Quindi è necessario che il bambino impari a aver cura delle proprie cose, a sapere il valore di ciò che gli viene dato e a riconoscere l'importanza di quello che ha. Quindi è proprio una delle fasi fondamentali educativamente, quello di riconoscere: è tuo, questo è suo, chiedi prima di prendere. Cioè ci sono proprio, fa parte del costrutto psicosociale proprio dell'adulto, che quando invece non riesce a definire i suoi confini è perché è mancato un passaggio in precedenza. Secondo me è la testimonianza. Io ricordo, io che proprio sono, cioè per me davvero quello che è mio è tuo, ricordo che ero bambina e i miei genitori erano qua di Biella e ci eravamo trasferiti da poco a Milano e c'erano i primi mendicanti. A Biella non se ne vedevano, a Milano in Piazza Duomo sì. E mi ricordo che mio padre, noi eravamo andati c'era ancora la Motta, allora lì adesso dove c'è la Rinascente, e mi ricordo che c'era un mendicante e mio padre ha preso i soldi dal portafoglio e glieli ha proprio dati, ma tanti soldi. E io gli ho chiesto: papà, perché glieli dai? E lui mi ha detto: noi abbiamo fatto merenda, anche lui può così mangiare qualcosa. E questa azione mi ricordo che per me è stato un detonatore, me la ricordo ancora adesso, e penso che sia per i bambini importantissimo vedere i genitori che donano e sapere quanto i genitori donano. Perché a volte nelle famiglie siamo un po' resti a mostrare questa cosa, no? Cioè, come se donare fosse, secondo quella mentalità cristiana per cui la carità si fa di nascosto, fosse da nascondere. Ma donare è diverso dalla carità, nel senso che io posso donare anche a te che non hai bisogno. Cioè io dono per il piacere di star nel cuore, e se vedo che una cosa ti piace te la dono. L'altro giorno ero qua con un'amica, lei fa delle cose bellissime con grafiche, e le ho chiesto: le puoi fare anche a colori? Sì, ma non ho ancora comprato il materiale. Io avevo delle penne colorate, le ho detto: toh, tienile. E lei è rimasta colpita, no, da questa azione, perché dice: ma perché mi doni questa cosa? Perché mi fa piacere, semplicemente voglio che tu abbia questa cosa, non c'è motivo. E, anzi, quando non c'è motivo è proprio totalmente disinteressato. Cioè sai che non ti aspetti niente in cambio, però dall'altra parte c'è una delle leggi dell'universo che dice che comunque tutto torna in equilibrio, e quindi tu dai sapendo che ti tornerà tutto, prima o poi, non è detta in questa vita, magari in un'altra, però torna sempre tutto. Dopo sicuramente c'è anche uno sviluppo fisiologico, cioè questa protezione, no, che dicevo, comunque questa capacità che i bambini hanno e che devono acquisire di difendere quello che è loro, è strettamente connesso al loro sviluppo cerebrale. Quindi è una delle fasi fondamentali della crescita. E quanto più loro crescono vedendo persone che donano, per motivazioni che non sto a spiegarvi, ma è come se attivassero a loro volta quel potenziale. Bisogna andare a monte, cioè appunto al discorso educativo. Se io sono stato abituato a corrispondere sempre alle aspettative degli altri e quindi a agire per piacere agli altri. E magari ho avuto degli educatori, dei genitori, dei nonni, dei parenti che mi amavano in modo condizionato rispetto al fatto che io corrispondessi alle loro aspettative. È quel famoso fai il bravo che diciamo ai nostri bambini, che li manda in tilt, perché fare il bravo per un bambino non significa nulla, e allora vuol dire guardare l'adulto e sono bravo se piaccio al grande. E purtroppo tutti noi siamo stati cresciuti così, e quindi sei stato programmato per corrispondere alle aspettative dell'adulto. Ma dall'altra parte l'adulto ti ama solo se tu sei quello che lui si aspetta, e noi purtroppo, la maggior parte di noi, è dentro in questa dinamica. Io corrispondo alle tue aspettative e tu fai quello che cioè ti amo se tu fai quello che io desidero. E quindi gli adulti non riescono a dare in modo incondizionato, perché, o comunque controllano quello che danno gli altri, perché sono dentro in questo dare e avere, come se è diventato un computo. Io faccio e quindi vengo amato.
Ma infatti secondo me la sfida, o comunque la cosa più difficile, forse è questa, un po' decostruire, cioè come fai a decostruire questa equazione che tu ti sei costruito inconsciamente per tanti anni, cioè è diventato veramente uno schema che si è calcificato, no, di base. Come fai?
Con qualcuno che ti spiega questo schema nelle sue sfumature, nelle sue sfaccettature, e che ti aiuta ad accorgerti. Perché il vero passaggio di crescita e di evoluzione è solo osservarsi e accorgersi. Dopo, piano piano, accorgendosi, gli schemi si modificano. Ma se tu non ti accorgi, come fai a cambiare? Anzi, se hai anche la presunzione che quella sia una verità, non ne vieni fuori. Però senza giudicarci, senza pensare che siamo sbagliati, siamo in errore, siamo programmati, funzioniamo così. Iniziare a pensare che c'è un funzionamento umano, e che proprio anche fisiologicamente questo funzionamento ha il suo perché, cioè ci ha permesso di portare avanti la specie umana. E quindi questo funzionamento oggi è tempo di destrutturarlo se davvero vogliamo cambiare, perché non abbiamo più nemici da cui difenderci. No? Dovremmo non avere più nemici da cui difenderci. Abbiamo spostato sul piano psicologico tutte quelle azioni che un tempo avevano ragione d'essere, perché eravamo minacciati fisicamente. E allora accorgerci che sul piano psicologico ci stiamo comportando da cacciatori, da predatori, da soldati, da militari, proprietari terrieri che difendono la loro terra, e non da cittadini di questo tempo, forse è già un passaggio non da poco, insomma.
You may say that I'm dreamer, but I'm not the only one.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni, con il supporto e la coordinazione di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le prossime uscite del podcast. E già che ci siete, donateci anche 5 stelle.
I wonder if you can, no need for hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing.